Ci sono state tante guerre in Italia e durante una di queste dei soldati sono stati feriti e un soldato in modo particolare gli hanno regalato nel servizio nell'ospedale di campo un Nuovo Testamento. Quando è tornato a casa ha incominciato a leggerlo e ne ha parlato con degli altri, con non mi vogliono far vedere in video? Devo ricominciare da capo? Proseguo. E ne ha parlato con un suo amico e hanno accettato il Signore e sono andati avanti. Può sembrare una storia molto banale, molto semplice, ma vorrei dare qualche riferimento in più, perché è quello che rende questa storia un po' più interessante. La guerra era la guerra di Crimea, 1853, dura quasi due anni e mezzo, da una parte c'erano i russi, dall'altra parte c'era l'impero ottomano, tra cui anche il regno di Sardegna. L'Italia non era ancora stata unificata. Il servizio dell'ospedale a campo era curato da Florence Nightingale. Era la prima volta che c'era un servizio del genere sui campi di battaglia. Questa infermiera, questi collaboratori hanno regalato i Nuovi Testamenti in italiano, lei era inglese, e chi l'ha ricevuto era un bersagliere italiano. Bersagliere italiano che viveva in un paesino dell'oltre Po Pavese. Riceve questo Nuovo Testamento, torna a casa ma non sa leggere, è analfabeta, e quindi impara a leggere per leggere questo libro che gli è stato regalato. Vuole imparare a leggere e si dà da fare. Lo legge a un suo amico e iniziano a leggere tra contadini analfabeti nelle stalle alla sera. Appena il parroco lo scopre, incomincia a tuonare contro questi che leggevano dei libri proibiti, la Bibbia non si poteva leggere, e appena il parroco incomincia a dire male di questi qui, in un clima che c'era allora repubblicano, anticlericale e risorgimentale, se il parroco dice di non farlo, vuol dire che si sta nascondendo qualcosa. E allora ci mettiamo a farlo. In questo modo, da questi due bersaglieri, nasce la Chiesa. I due bersaglieri si chiamavano Paolo Moiso e Mauro Guidi. E la Chiesa è poco distante da qui. Pietragavina, centinaio di chilometri da qua. Molti secoli prima, Esdra legge la parola di Dio al popolo, lo troviamo nel libro di Neemia, e la reazione qual è? Viene detto che dalla mattina presto fino a mezzogiorno legge la parola di Dio in presenza di tutti quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire, aprì il libro in presenza di tutto il popolo e appena aperto il libro tutti si alzarono in piedi. E tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Molti anni fa mi è successo in diverse chiese pentecostali nel sud Italia che quando si leggeva la Bibbia, il testo biblico, tutti si alzavano in piedi. Un ricordo di quello che era successo là, e potremmo fare tanti altri esempi, ma l'importanza qual è? È il fatto che la Bibbia, la parola di Dio, ha una sua potenza intrinseca, un suo potere intrinseco, e d'altra parte la Bibbia viene paragonata a una spada, lo troviamo nella lettera agli Efesini, lo troviamo nella lettera agli Ebrei, Geremia la assimila a un martello che rompe i sassi, ed è per quello che Mosè disse: prendete a cuore, prendete a cuore, il Deuteronomio, prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente, prendetela a cuore, le prescriverete, eccetera, perché questa non è una parola senza valore. Questa è la vostra vita. E poi Gesù, quando afferma, riprendendo testi, altri testi, che non si vive solo di cose da mangiare, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E Paolo, quando dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, riprendere, correggere, educare, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi c'è un'importanza nella Bibbia. Quello che cambia è quello che leggiamo nella Bibbia, non quello che sentiamo dire dalla Bibbia. C'è molta differenza. Quanti di voi hanno la Bibbia stamattina? E tutti tirano fuori il telefonino per vedere, ci sarà dentro qualche parte o qualche app che parla della Bibbia. Noi troppo spesso ci basiamo su quello che sentiamo dire della Bibbia, non su quello che leggiamo, non su quello che è la nostra esperienza diretta con la Bibbia. Non è importante quello che viene predicato. L'importante è quello che ci rimane della parola di Dio. Se i nostri cambiamenti sono basati su mi ricordo quello che ha detto Gianfranco quella volta, mi ricordo quello che ha detto Dino quell'altra volta, mi ricordo quello che ha detto Gianni piuttosto che Massimo, piuttosto che Enrico, piuttosto che un altro, e il nostro cambiamento è basato su quello che loro hanno detto, la base della nostra fede e della nostra vita non è la parola di Dio, ma quello che loro hanno detto, quello che abbiamo sentito dire della parola di Dio. È per quello che è importante avere un rapporto personale, leggerla, seguirla. E la forma cartacea è il modo migliore perché? Perché la possiamo sottolineare, perché si può scrivere di fianco una data, perché possiamo fare una notazione, perché posso scrivere un commento, perché il Signore mi ha parlato con quel testo quel giorno là e ci scrivo la data, e quell'altra cosa che mi colpisce in quel momento e lo sottolineo e metto riferimento di cosa mi ricorda, e ogni volta che la sfoglio mi ricordo di come il Signore mi ha parlato a me in particolare in quel momento, in quel modo. Su telefonia è difficile sottolineare, ci ho provato ma si rovina lo schermo. E quando veniamo ad ascoltare la parola di Dio, veniamo anche a leggere la parola di Dio. Riprendiamo, scusate questa, prendetela, buttatela via, fate quello che volete. Comunque riprendiamo la bella abitudine di venire al culto con la Bibbia, con la nostra Bibbia, in modo da poterla confrontare, leggere e dire questo me lo segno perché mi servirà domani per rifletterci, perché sennò quando andiamo a casa succede come con la famosa parabola dei vari tipi di terreno, dove il seme cade ma poi per una cosa o per l'altra poi ci dimentichiamo tutto quello che ci è stato detto, mentre se abbiamo preso nota ci ricordiamo di più. Quindi stamattina vorrei riprendere brevemente la lettera agli ebrei. Quindi apriamo la nostra Bibbia, accendiamo la nostra Bibbia, che sbirciamo sulla Bibbia del vicino. L'abbiamo già considerata brevemente più di un anno fa. E richiamiamo solamente alcuni punti. per poi andare avanti. È stata scritta una trentina di anni dopo che Gesù era morto, presumibilmente è stata scritta da Roma, l'Apostolo Paolo era prigioniero, non sembra che abbia grandi dottrine sbagliate da contrastare. La chiesa di Efeso era una chiesa che non era stata fondata dall'Apostolo Paolo, una chiesa che ha avuto vari buoni insegnanti, c'era stato Paolo, Apollo, Aquila, Priscilla, Timoteo, cioè, tutti erano passati da quella chiesa, quindi le cose sembravano delle basi abbastanza buone. E nella prima parte della lettera, nei primi tre capitoli della lettera, Paolo mette in evidenza prima di tutto le grandi benedizioni ricevute tramite Cristo. Dice: siamo stati eletti, quindi l'elezione, la scelta, la redenzione, quindi la salvezza, la liberazione, il perdono che abbiamo ricevuto, il fatto che siamo diventati parte della famiglia di Dio, siamo diventati eredi della famiglia. Ringrazia perché abbiamo ricevuto la presenza, il sigillo dello Spirito Santo sulla vostra vita, e poi richiama il fatto che Dio ci ha amati prima della nostra conversione e ci ha resi vivi, eravamo morti, invece siamo stati come Cristo, siamo ritornati in vita, questo grazie alla grazia che abbiamo ottenuto tramite la fede, e non sulla base di un'appartenenza etnica o ecclesiale. Evidenzia come quindi non c'è più differenza noi, voi, noi gentili, voi ebrei o viceversa o così via. Non c'è più noi in voi, la nostra chiesa, la vostra chiesa, ma siamo tutti uniti in un unico corpo, una stessa famiglia, una stessa nazionalità, ed è sopraffatto da questa grandezza, da questo amore di Dio, non più due popoli, uno solo, e evidenzia per di più l'umorismo di Dio. Dice: vi rendete conto che per dire queste cose Dio ha scelto proprio me, che ero un fariseo oltranzista, fanatico, fondamentalista, intollerante, nazionalista, violento e tutto il resto, ha scelto me per andare a raccontare queste cose agli altri. È sopraffatto da questo. E a questo punto inizia esortando a vivere in un modo adeguato. Quindi incominciamo a leggere dal capitolo 4 di questa lettera. Io dunque, che sono prigioniero perché servo il Signore, vi raccomando di vivere e di agire in modo degno della vocazione che avete ricevuto. Efesini. Chi ha detto ebrei? Io ho detto ebrei. Avete capito male, ho detto Efesini. No, no, avete capito tutti male, avete capito tutti male, non c'è niente da fare. Chiedo l'appello del VAR. Chiedo l'appello del VAR. Voglio il replay, voglio vedere il replay. Ecco, vedete, la voce della saggezza, la voce della saggezza che dice l'ho fatta apposta per... No, scusate, se avete ragione voi, nel caso, improbabile caso che abbiate ragione, la lettera è quella degli Efesini. Quindi ricalibrate tutto sugli Efesini, che hanno avuto tutte le spedizioni, Paolo, eccetera, 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 e ricominciamo quindi con il capitolo 4 della lettera agli Efesini. Ok. Io dunque, che sono prigioniero perché servo il Signore, vi raccomando di vivere e di agire in modo degno della vocazione che avete ricevuto. Siate sempre umili, gentili e pazienti l'uno verso l'altro e sopportatevi con amore. Fate sempre tutto il possibile per mantenere l'unità dello spirito e per essere pacificamente legati l'uno all'altro. Noi facciamo tutti parte del medesimo corpo, abbiamo il medesimo spirito e tutti siamo stati chiamati allo stesso glorioso futuro. C'è soltanto un Signore, una fede, un battesimo e tutti noi abbiamo lo stesso Dio e Padre che è al di sopra di tutti, in tutti e agisce per mezzo di tutti. Eppure Cristo ha dato a ciascuno di noi la grazia sotto forma di doni diversi nella misura che Egli stesso ha stabilito. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori, altri come insegnanti, allo scopo di preparare i cristiani per il loro servizio nel rendere forte la Chiesa, il corpo di Cristo, affinché non saremo tutti arrivati ad una fede comune e alla piena stessa conoscenza del Figlio di Dio. Così facendo, raggiungeremo la piena maturità, diventando persone simili a Cristo, e non saremo più come bambini, sempre pronti a cambiare idea da un momento all'altro, ingannati dalle menzogne e dall'astuzia di coloro che cercano di farci cadere nell'errore. Al contrario, diremo sempre la verità e vivremo nell'amore. Così, sotto ogni aspetto, ci avvicineremo sempre di più a Cristo, che è il capo del suo corpo, cioè la Chiesa. Sotto la sua guida, tutto il corpo, ben collegato e tenuto unito dalle giunture, grazie al contributo di ogni singola parte, crescerà nell'amore. Vi prego, dunque, nel nome del Signore, non vivete più come i pagani con i loro inutili pensieri. Essi sono lontani da Dio, perché non hanno voluto saperne di Lui, perciò non possono capire le sue vie. A loro ormai non importa più di cosa sia giusto o sbagliato. Si sono abbandonati al vizio, fino a commettere ogni genere di immoralità in preda ai loro propri desideri insaziabili. Ma non è questo che Cristo ha insegnato a voi. Se davvero gli avete dato ascolto, allora avete imparato da Lui la verità. Avete imparato a liberarvi dal comportamento dettato dalla vostra vecchia natura che si corrompe, seguendo le passioni che ingannano. Le vostre inclinazioni e i vostri pensieri devono ora essere rinnovati. Dovete diventare uomini nuovi, create a immagine di Dio per vivere una vita santa e onesta. Rivestitevi allora di questa nuova natura. Perciò basta con le bugie. Siccome siamo parte gli uni degli altri, diciamoci invece la verità. Se siete in collera, attenti a non peccare. Non lasciate che il sole tramonti mentre siete ancora adirati. Non offrite al diavolo un punto d'appiglio. Chi rubava, ora non lo faccia più. Usi piuttosto le mani per lavorare onestamente, tanto da poter aiutare anche quelli che ne hanno bisogno. E che nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Piuttosto, quando ne avete l'opportunità, dite qualche parola buona che faccia del bene a chi vi ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio che vi ha segnato col suo sigillo per il giorno della liberazione e scacciate dalla vostra vita qualsiasi amarezza, collera, risentimento. Evitate le ingiurie, le offese, le malignità di qualsiasi genere. Siate invece sempre gentili gli uni verso gli altri, pieni di comprensione, pronti a perdonarvi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E siccome siete figli di Dio, amati da Lui, cercate di essere come Lui, di imitarlo. Siate sempre pieni di amore gli uni per gli altri, come lo è stato Cristo che vi ha amato e ha dato la sua vita per voi, offrendola a Dio in sacrificio come un dolce profumo. Fra voi non si devono neppure nominare certi peccati sessuali, né impurità né avarizia. E lo stesso vale per il comportamento osceno, il linguaggio banale e volgare. Non sono cose per voi. Abbiate invece un atteggiamento di riconoscenza verso il Signore. Di questo potete essere certi. Nel regno di Cristo e di Dio non entreranno gli immorali, i depravati o gli avari, perché l'avarizia è idolatria. Non fatevi ingannare da coloro che cercano di mettervi nel sacco con parole seducenti, perché quelli che ti subiscono così attirano su di sé l'ira di Dio. Perciò non frequentate neppure la gente di questo genere. Infatti, anche se una volta eravate nel buio, ora invece siete pieni nella luce del Signore. E il vostro comportamento lo deve dimostrare. Infatti, la luce produce soltanto ciò che è buono, giusto e vero. Imparate a conoscere ciò che piace al Signore. Non prendete parte, insieme a certi individui, alle opere inutili del male e delle tenebre. Denunciatele piuttosto. Infatti è una vergogna già soltanto parlare delle cose che certa gente fa di nascosto. Ma tutte le cose, quando vengono alla luce, diventano dominio pubblico, perché è la luce che rivela ogni cosa. Per questo si dice: svegliati, tu che dormi, sorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Perciò fate attenzione a come vi comportate. Non siate stolti, ma saggi, approfittando di ogni occasione, perché stiamo vivendo in un periodo di malvagità. Non agite senza riflettere. Cercate invece di capire ciò che piace al Signore e non siate dediti all'alcol, che ha conseguenze dannose. Siate invece pieni, completi, permeati di Spirito Santo. Cantate insieme al Signore con tutto il cuore, rivolgendogli salmi, inni e canti spirituali, e ringraziate Dio Padre continuamente e per ogni cosa nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. A causa del rispetto che dovete avere per Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. Mogli, quindi, siate sottomessi ai vostri mariti come se lo fosse al Signore. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa fino al punto di sacrificare la sua vita per lei. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché è giusto che sia così. Voi padri, non esasperate i vostri figli, allevateli piuttosto con la disciplina e l'insegnamento che vengono dal Signore. Servi, ubbidite sinceramente ai vostri padroni con premura e rispetto, come se serviste Cristo stesso. Non lavorate soltanto quando il padrone vi guarda per ricevere la sua approvazione, ma impegnatevi con tutto il cuore come se serviste Cristo e non gli uomini, facendo ben volentieri la volontà di Dio. E voi padroni, fate altrettanto con i vostri servi. Non usate le minacce per farli lavorare, sapendo che in cielo avete lo stesso padrone che hanno loro, un padrone che non ha riguardi personali. Infine, prendete forza dal Signore e dalla sua straordinaria potenza e indossate tutta l'armatura di Dio per poter resistere agli inganni del diavolo. Infatti, noi non combattiamo contro persone in carne e ossa, ma contro potenti spiriti diabolici, principi e governanti di questo mondo di tenebre, e contro gli spiriti maligni che sono nei luoghi celesti. Perciò servitevi di ogni parte dell'armatura di Dio per poter far fronte al nemico nel giorno della lotta e poter restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Prendete posizione, dunque, armati della cintura della verità, indossando anche la corazza della giustizia, calzando la prontezza che viene dal Vangelo della pace. Inoltre prendete lo scudo della fede, con cui potete spegnere le frecce infuocate di Satana. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, quello che Dio ha detto a voi. State sempre in preghiera. Chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione, lasciandovi guidare e assistere dallo Spirito Santo, e continuate a pregare per tutti i santi, senza stancarvi. Pregate anche per me e chiedete a Dio di darmi le parole giuste per proclamare con coraggio e rendere comprensibile il mistero del Vangelo di cui sono ambasciatore in catene. Pregate che possa continuare a parlarne coraggiosamente, come è mio dovere. Cari fratelli cristiani, che Dio Padre e il nostro Signore Gesù Cristo vi diano pace, amore e fede. E la grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con un amore che non cambia. E che così sia anche nelle nostre vite personali, familiari e di Chiesa.